iniziamo con il primo argomento di questa puntata. Andiamo a parlare delle mobilizzazioni che ci saranno questo sabato 22 aprile a Torino, ma anche all'Aquila e anche via Etere con una staffetta radio. Iniziamo parlando appunto della mobilitazione qui a Torino con una compagna della Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Ciao Chiara, bentornata.
Ciao, ciao a tutti e a tutte, buona giornata.
Senti, guarda, prima di entrare nello specifico nelle motivazioni e nei contenuti che verranno promossi da questa mobilitazione qui a Torino, ti chiederei di riprendere un attimo, visto che stiamo quasi entrando nel sesto mese di sciopero della fame di Alfredo Cospito, vista l'importanza storica di questa mobilitazione, visto anche tutti i tentativi da parte dei media di regime e dei padroni ai quali rispondono di sminuire, arginare, da un lato mostrificare, dall'altro invece in qualche modo quasi caricaturalizzare la lotta che Alfredo sta portando avanti con la propria vita e con il proprio corpo, ti chiederei appunto qualche aggiornamento anche per chiarire meglio la questione delle scelte che sta portando avanti questo compagno per evitare danni permanenti e per poter portare avanti ancora questa lotta, la lotta anticarceraria probabilmente più rilevante degli ultimi decenni.
Sì. Provo, grazie. Effettivamente questo è un argomento, diciamo, molto importante, proprio perché ci stiamo rendendo conto come appunto la stampa, come hai detto te, i politici hanno provato a ridicolizzare, direi proprio come hai detto giustamente te, mostrificare prima e ridicolizzare dopo questa protesta, che è una protesta assolutamente radicale, perché Alfredo sta mettendo in gioco la sua vita, il suo corpo, per mettere in evidenza, come ha detto lui, due abomini, no, dello Stato Democratico Italiano, l'ergastolo ostativo da una parte e il 41 bis dall'altro. Quindi la risposta dello Stato, e poi adesso dico subito anche delle condizioni di salute di Alfredo, però ci tenevo a precisare come la risposta dello Stato sia in un primo momento è stato quello di, o quantomeno dei media, di parzialmente accogliere, no, queste istanze, portando avanti un tentativo falsificato chiaramente di dibattito rispetto al 41 bis. Poi subito dopo, se ci ricordiamo, c'è stato subito tutto il ragionamento sui pizzini, sulla il collegamento che volevano per forza fare, no, tra Alfredo e diciamo gli elementi che gli avevano poi messo in cella insieme, o comunque all'aria insieme, quindi con quello che viene definito le associazioni mafiose, e quindi un primo tentativo di screditamento. E poi successivamente, visto che come dire, si continuava lo sciopero della fame di Alfredo e soprattutto la lotta che Alfredo stava portando avanti, allora siamo passati a ridicolizzarlo dicendo appunto che ha smesso lo sciopero della fame, e che è una voce che è quasi qualche settimana, non dico un mese, però almeno due settimane, in cui si sente dire che lui sta mangiando il parmigiano, prima dicevano lo yogurt, poi il parmigiano, poi la pasta, tutto questo per appunto togliere la forza che è assolutamente inequivocabile, diciamo così, della lotta di Alfredo, e così rendere invisibile tutto la critica che è riuscito a sollevare Alfredo. Quindi in realtà quello che sta succedendo è che Alfredo ha deciso di arrivare in forza, quantomeno in vita, direi meglio, ad una scadenza molto importante, che è la scadenza del 18 aprile, in cui la consulta costituzionale si riunirà per decidere rispetto alla possibilità di concedere le attenuanti rispetto all'ergastolo che è previsto da norma per la strage politica. Come ci ricordiamo tutti, insomma, la Cassazione a maggio aveva individuato un nuovo reato, cioè attribuito classificato Fossano come una strage politica, e dal codice penale la strage politica è punita solamente con l'ergastolo. A Torino, nel secondo grado, i giudici hanno ritenuto invece di, grazie insomma agli avvocati di Alfredo e di Anna, di porre il quesito proprio alla Corte Costituzionale, alla consulta costituzionale, per verificare se era possibile concedere le attenuanti ad Alfredo, quindi per evitare che gli diano l'ergastolo, e quindi il 18 aprile la consulta si decide si riunirà e dovrà decidere su questo quesito. Alfredo, la cui lotta appunto è anche contro l'ergastolo ostativo, ha deciso giustamente insomma di voler essere presente, giustamente, e aggiungo anche, scusatemi, incredibilmente, nel senso che sono appunto 6 mesi che sta portando avanti questo sciopero della fame e, come sappiamo, insomma, in modo molto rigoroso, solamente ultimamente sta prendendo gli integratori proteici proprio perché vuole arrivare in forza a questa scadenza, e quindi ha deciso entro il 18 di arrivare al 18 aprile. Quindi quello che in realtà sta succedendo è che, per dar seguito a questa decisione, da una settimana più o meno sta prendendo integratori proteici e ha, diciamo, bevuto un brodo vegetale proprio per potersi mantenere in forza. Questo è quello che è realmente, e niente di più. Quindi la lotta di Alfredo sta continuando. Oltretutto, come ci ricordiamo un po' tutti, insomma, quando è stato più volte spostato tra Opera e San Paolo di Milano perché ha avuto vari problemi fisici, una sorta di arresto cardiaco anche oltre alla caduta che aveva avuto già in precedenza, quindi con perdita copiosa di sangue, e c'è stato appunto questa sorta di arresto cardiaco che poi ora il termine dissimulato forse non è giusto, però da parte dell'ospedale, perché dicevano, è emersa anche questa notizia, che non erano sicuri che avesse avuto questo problema cardiaco, successivamente invece al fatto che l'elettrocardiogramma insomma mostrasse comunque dei segnali. Comunque ad oggi Alfredo, la cosa che sappiamo della sua salute è che sicuramente ha perso sensibilità e mobilità ad un piede, quindi difficilmente potrà tornare a camminare come prima, si sta spostando in carrozzina e sta iniziando a perdere sensibilità anche all'altro piede, e inizia a avere anche una mancata sensibilità alla mano. Quindi diciamo che gli arti, diciamo, esterni, se si dice così, non lo so, comunque stanno iniziando a subire le conseguenze di questo sciopero e questa lotta che Alfredo sta portando avanti. Quindi per poter arrivare in condizioni diciamo di consapevolezza eccetera, Alfredo ha deciso appunto di prendere gli integratori proteici, quindi questo è per e continuare a dare quindi visibilità e forza alla lotta che lui ha portato avanti dentro appunto al carcere, e che noi fuori insomma abbiamo cercato di supportare e di rendere ancora più efficace da dove possibile, insomma. Quindi queste sono un po' la situazione. Dopo il 18 aprile vedremo cosa deciderà, insomma, si vedrà cosa deciderà la consulta, e dopo il 18 aprile probabilmente Alfredo deciderà come portare avanti il suo sciopero, se insomma questa poi sarà una decisione sua, e di solito poi qualunque decisione Alfredo prenda, se almeno la storia di questa lotta ce l'ha insegnato, insomma, ogni volta che gli è stata data, cioè quando è possibile, insomma, si esprime, cerca di esprimere le sue prospettive di lotta, nel senso di quando, se vi ricordate, insomma, in udienza al secondo grado ha letto un comunicato in cui metteva in evidenza quali erano le ragioni della lotta, e quindi immaginiamo che ogni volta, cioè, che non smetterebbero uno sciopero della fame. Scusate, questa è una banalità, ma perché è importante anche dire questo, è un compagno che non, cioè, se avesse smesso in qualche modo insomma l'avremmo saputo, ecco, certo. E non davvero dai media di regime, che chiaramente tendono solo a voler sminuire la portata rivoluzionaria, mi permetterei di dire, che ha avuto questa lotta, perché è una lotta che ha proprio messo in evidenza come o si prende una posizione o si lascia morire un compagno in questo caso. Quindi non c'è una terza via in qualche modo, no? Cioè, o c'è una presa di posizione oppure no, e questa è la caratteristica, diciamo, della lotta che ha portato avanti Alfredo.
Senti, citavi appunto prima il danno neurologico agli arti esterni, in qualche modo gli arti interni invece di Alfredo sono quelli della sua forza di volontà per portare avanti appunto una presenza e una lucidità di fronte a questo queste scadenze, oltre a quella della, che citavi appunto, della consulta rispetto alla valutazione, alla compatibilità di una sanzione per il reato appunto di strage contro la sicurezza dello Stato, che prevede unicamente l'ergastolo senza altri gradienti che tengano in conto per esempio della cosiddetta tenuità del fatto, visto che è una strage politica senza neanche un ferito, oltre a quella dovrebbe esserci anche prima o poi la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che dovrebbe essere un altro punto importante, perché comunque rispetto a quella emanata dall'Alto Commissariato per i Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, dovrebbe avere una portata prescrittiva, ecco, quindi vincolante per lo Stato italiano. Poi sappiamo benissimo, come abbiamo visto in altre occasioni con la sentenza Torreggiani per esempio sulle condizioni disumane e degradanti della detenzione, come i diversi stati, e in particolare quello italiano, possano recepire e in qualche modo aggiustare, per esempio con una monetizzazione della tortura e altri escamotage per cercare di tenersi i propri giocattolini, i propri dispositivi di tortura, appunto. Poi, come citavi tu, c'è questo veramente feticismo sadico da un lato, caricaturalizzante dall'altro, sull'assunzione di qualche cucchiaio di minestra, per cercare anche molto probabilmente di spostare l'attenzione rispetto alla rilevanza di questa lotta. Un altro rischio di perdita però di focus sulla lotta contro il 41 bis è anche il moltiplicarsi costante di altri fronti e di un'intensità repressiva che vediamo in qualche modo applicarsi alle occupazioni, all'emergenza migranti, al carcere nel suo insieme. E in qualche modo questa mobilitazione, questa piazza torinese vorrebbe cercare di ristabilire il legame di senso tra la lotta contro il 41 bis e il contrasto all'incedere della repressione nelle sue diverse forme, ecco.
Sì, allora mi ero dimenticata effettivamente di ricordare come, e riprendo un po' il ragionamento che stavi facendo tu, come gli avvocati abbiano appunto fatto già ricorso alla CEDU, e quindi sicuramente quella potrebbe essere un'ulteriore scadenza più legata al 41 bis. Chiaramente abbiamo visto come non stiamo parlando di tecnicismi, perché dal punto di vista tecnico la magistratura avrebbe potuto liberare, declassificare già Alfredo da tempo, voglio dire, è chiaramente una manovra politica quella che stanno applicando su Alfredo, che è abbastanza esemplare in questo periodo storico, no? Come effettivamente ci sia la volontà di punire le lotte in tutti i modi possibili, lasciando perdere proprio e mettendo in evidenza come dire la narrazione democratica in realtà abbia mille falle e mille contraddizioni che chiaramente nessuno vuole superare, perché di fatto la democrazia rappresenta semplicemente, come dire, la delega di alcuni che comunque vanno poi a difendere gli interessi del capitale. E proprio da questo punto di vista, appunto, come dicevi tu, la piazza di Torino del 22 aprile vuole riportare al centro la lotta di Alfredo e, come dire, cercare di contestualizzare la lotta di Alfredo all'interno di un clima che è quello di guerra interna e guerra esterna, e quindi come l'eccesso, passatemi il termine, eccesso di repressione nei confronti di Alfredo, nei confronti degli anarchici, in realtà si inserisca in un ragionamento più complessivo di necessità di pacificazione e normalizzazione del fronte interno, che può appunto, come dicevi tu, andare dalle carceri a tutta quella agli immigrati, al lavoro, all'ambiente, a tutti i movimenti che si stanno muovendo, no, in questo momento, e quindi c'è la necessità di normalizzazione, di repressione, per far capire che questo è un momento di guerra, che questo è un momento in cui nessuno deve disturbare il macchinista, e quindi tutti devono scegliere da che parte stare, e la parte lo Stato dice che si deve stare è la parte del potere, del capitale, quindi dello sfruttamento. Nessuno può permettersi neanche più una critica, perché la lotta di Alfredo da un certo punto di vista ha messo anche in evidenza come il fronte democratico, in realtà quello dei sinceri democratici, sia perdente, perché non hanno più spazio dove collocarsi, non esiste in qualche modo la possibilità di critica, ma solo di obbedienza. E quindi questo, diciamo così, il 41 è chiaramente una lapice, no? di come sia necessario per uscire dal 41 o abbiurare se stessi oppure vendere qualcun altro, e quindi in qualche modo è come se questo 41, la norma, che cioè la regola che sta dietro al 41, volesse andare ad informare tutto il sistema sociale, tutti i corpi sociali. Non c'è possibilità, quello che vorrebbero farci credere è che l'unico mondo possibile sia questo, è l'unico mondo in cui dobbiamo adeguarci alle necessità del capitale, che in questo momento sono, come sempre, però in questo momento in modo particolare, di conquista delle risorse e di per consentire in qualche modo la sua sopravvivenza. Quindi il tentativo, la volontà che vuole avere questa piazza è proprio rimettere al centro la lotta di Alfredo, rimettere al centro quello che è successo ad Alfredo, come, non come esempio isolato, ma solamente come esempio di capacità di lotta, di perseveranza, di intensità di lotta, e come poi questi meccanismi repressivi si verifichino anche in tutte gli altri corpi sociali che in qualche modo provano a lottare, che sono funzionali, corpi sociali che sono funzionali poi alla sopravvivenza, ecco, di questo sistema economico e sociale. Per cui dopo, cioè, oltre a fare un approfondimento su cos'è il 41 bis e soprattutto cos'è il 41 bis in questo momento storico e da dove nasce il 41 bis, quindi come emergenza, no, richiamata rispetto in Sicilia rispetto al fenomeno che viene definito mafioso, come questo 41 bis sia nato in contemporanea poi all'antimafia, alla Procura Generale Antimafia, quindi come in realtà siano, come dire, gemmazioni, no, di uno stato di emergenza, tutto quello che stiamo vivendo, che, come hai detto te, è un momento, una lotta storica, è un momento anche storico molto particolare, comunque come la procura antimafia poi in realtà si autoriproduca attraverso appunto il 41 bis e tutti i poteri che sta acquisendo e tutti i settori su cui vuole andare a incidere l'antimafia. Quindi, oltre a fare questo approfondimento che è molto importante per capire dove siamo collocati, no? Anche per avere una prospettiva di lotta reale, concreta, per capire quali sono poi i meccanismi repressivi che insistono sulla società in cui viviamo, proviamo anche a fare un approfondimento sui CPR, dal punto di vista della lotta, quindi come gli immigrati riescano comunque a, nonostante un regime di privazione di libertà, continuino a ribellarsi, come esista poi una solidarietà anche fuori, e come un altro settore molto importante, come sappiamo, insomma, il mondo del lavoro, nonostante aumentino anche lì, no, c'è sempre più l'invenzione di meccanismi di controllo per normalizzare sempre di più lo sfruttamento, come in realtà continuino a esistere delle lotte che si oppongono a questa normalizzazione. Quindi dal 41 bis, che può essere, qualcuno lo definisce come la punta più estrema della repressione, la punta dell'iceberg del sistema democratico totalitario, si passi poi a forme di repressione, di controllo, come possono essere, che come sono sicuramente i CPR, che hanno anche l'obiettivo di gestire i flussi della manodopera che va a alimentare poi il sistema economico, e quindi come anche attraverso, si parla anche molto in questo periodo di necropolitica, no? Quindi come anche la morte venga considerata come uno strumento di gestione di un potenziale conflitto, e come sul mondo del lavoro poi magari in modo più soft, più o meno, insomma, a seconda del punto di vista da cui lo si guardi, poi esistono ugualmente dei sistemi di controllo. Quindi una società basata sulla guerra esterna, che produce una guerra interna di pacificazione, che utilizza i vari, e questa è l'altra cosa secondo noi molto importante, cioè vari strumenti a seconda del tipo di repressione che vuole attuare, a seconda del tipo di pacificazione che vuole attuare. Sono tutti strumenti nel cassetto che lo Stato ha, che può decidere di utilizzare a seconda del momento storico in cui si trova. Quindi questo è come dire, importante da sottolineare, perché è importante capire anche come tutte le lotte in realtà siano collegate, perché il nemico è uno solo, ed è lo Stato e il capitale, il nostro sfruttamento. Quindi quanto sia importante poi comprendere questa cosa per provare a quantomeno vederci, no? E provare a avere delle prospettive condivise.
Guarda, sei stata chiarissima, quindi insomma la piazza di questo sabato, ricordiamo ancora il concentramento, cioè nel senso la piazza proprio, la giornata si svolgerà all'interno di Piazza Carlo Alberto con una serie di interventi, di approfondimenti, di dibattiti, a partire dalle 15, giusto?
A partire dalle 15, sì, e andremo avanti insomma nel pomeriggio, sarà la mostra, diciamo una mostra in cui si parla di lotta, di repressione e diciamo delle varie inchieste che ci sono state in questo periodo rispetto al mondo anarchico, e poi ci dovrebbero essere anche insomma dei banchetti di distribuzione. Cioè vogliamo rendere quella piazza lì una nostra piazza. Prendiamo una piazza di Torino centrale, il 4 marzo abbiamo fatto la manifestazione, e adesso ci proviamo a riprendere la piazza con la manifestazione era piena di contenuti non passati, chiaramente, perché chiaramente la stampa si concentra sempre su no, sulla spettacolarizzazione di quello che avviene, e vorremmo ritornare in centro a ribadire le ragioni della nostra lotta e della lotta di Alfredo.
Sì, come dicevi, appunto un contesto dove cercare di ristabilire, di rappresentare la repressione nelle sue diverse articolazioni, anche per esempio, come citavi, la guerra alle persone migranti, la sorveglianza tecnologica sul posto di lavoro, non solo, sono tutte strumenti, sono tutte armi della lotta di classe dall'alto verso il basso, e l'avanzamento, insomma, anche l'estensione, la normalizzazione della tortura, che in qualche modo ci viene proposta come altra soluzione rispetto alla lotta che sta portando Alfredo. Siamo in una fase in cui si decide in qualche modo se in Italia la tortura può essere naturalizzata all'interno dello scenario, o se invece come conseguenza di questa visibilizzazione si può cercare di porre uno stop, un argine agli strumenti e all'afflittività degli strumenti che l'apparato sanzionatorio può utilizzare. E appunto tutto questo si inserisce all'interno di un avanzamento molto evidente dei dispositivi repressivi che riguardino le lotte contro lo sfruttamento lavorativo. Abbiamo visto anche in questo caso criminalizzazione dei sindacati conflittuali, la crisi climatica e chi cerca di reagire alla crisi climatica, il conflitto sociale insomma in tutte le sue forme, e appunto la lotta di Alfredo ha posto un accento particolarmente forte soprattutto sul piano della visibilità, ma ricordiamo che il contrasto anche solo semplicemente alla tortura del 41 bis in realtà è molto precedente. Pensiamo a campagne come Pagine contro la tortura, ma in generale, vista appunto questa fase, è importante mantenere certo la solidarietà nei confronti di un compagno anarchico che sta portando avanti questa lotta, ma anche ristabilire una dimensione non personalistica, visto che l'intollerabilità della tortura non ha una dimensione personalistica, ecco.
No, l'obiettivo infatti, diciamo, della piazza, ma in generale della lotta di Alfredo, è proprio quello di mettere in evidenza appunto come lo Stato italiano utilizzi dei meccanismi di tortura sempre più repressivi, e il ragionamento, scusate, mi ero dimenticato una parte importante poi della piazza, è il collegamento che noi faremo con l'Aquila, nel senso, come dicevi tu prima all'inizio, ci sarà un presidio all'Aquila, al carcere dell'Aquila, dove sapete c'è la sezione di 41 bis femminile, e il senso di quel presidio è continuare a lottare appunto non in modo personale su Alfredo, perché non è la questione non è Alfredo, ma la questione è quanto gli strumenti di repressione stiano andando avanti senza che, come dire, senza colpo ferire da parte di nessuno, e quindi la necessità di continuare a ribadire che quante carceri in 41 bis ci sono, quanto lo Stato continui a perseverare in questa, nella classificazione di alcuni prigionieri in 41 bis, per cui ricordiamo ad esempio Cattanasio, un prigioniero diciamo, che era stato non declassificato, ma era proprio uscito e poi quando è rientrato in regime normale, adesso è ritornato di nuovo in 41 bis e quindi continuano, cioè questa, il meccanismo del 41 continua imperterrito dal 92 con l'intensificazione poi che c'è stata rispetto ai prigionieri politici e quindi di nuovo uno strumento chiaramente di ricatto e di tortura e che è sotto gli occhi di tutti e infatti nel momento in cui è stato messo sotto gli occhi di tutti è stato prima esaltato in qualche modo e poi dopo assolutamente messo sotto il tappeto, perché questa è l'unica cosa che possono fare, cioè mettere sotto il tappeto le loro contraddizioni, salvo appunto la pena sarebbe affrontarle e quindi trasformare completamente il sistema, ma questo sarà possibile farlo solamente attraverso una lotta, no? Un'evidenza di lotta in piazza e non solo di contenuti.
Guarda, ti ringrazio, sei stata chiarissima. Adesso andrò a leggere qualche estratto dal comunicato di indizione del presidio sotto il carcere dell'Aquila, poi parleremo anche di quest'altra mobilitazione che ci sarà via radio, insomma, con una staffetta tra le diverse radio di movimento coordinata da Radio Onda Rossa. Intanto Chiara, ti ringrazio davvero e a presto, un abbraccio.
Grazie a te, grazie a tutti, ciao, buona giornata.
Ciao.
A tutti. Ciao.
Vi leggo appunto qualche estratto dal comunicato di indizione che potete trovare online integralmente, ma per una questione di tempo vi leggo quelli che secondo me sono i passaggi più interessanti. Il 41 bis si è rivelato essere ciò che è realmente, un regime carcerario che vuole silenzio, non solo al suo interno ma anche intorno a sé. Nato come provvedimento emergenziale, si è trasformato gradualmente in prassi, sino ad essere normato come luogo di sperimentazione di tutte quelle pratiche e restrizioni che servono a dividere e indebolire l'intera popolazione carceraria. Dal divieto della parola, della socialità, della corrispondenza, dei rapporti familiari, al divieto della lettura, luogo di esasperazione del carcere in cui tutto può succedere e divenire consuetudine. Ciò che è finalmente emerso è la brutalità del 41 bis, agghiacciante nella sua logica regolamentare e di giustificazione autoassolutoria, strumento ritorsivo e di annichilimento della volontà, dell'identità e della dignità delle persone a cui è applicato. Il carcere di L'Aquila, con la sua quasi totalità di persone detenute in 41 bis, rappresenta la quintessenza della cinica e sprezzante arroganza di chi sta fagocitando le nostre vite, di chi porta avanti politiche di annientamento corporeo e mentale, di chi è responsabile di stragi in mare, nelle strade, nei luoghi di lavoro e non ultimo nelle carceri. La lotta contro il 41 bis, che ha acquisito maggiore respiro da quando Alfredo ha iniziato lo sciopero della fame, non può prescindere dal farla conoscere a chi quel regime lo vive sulla propria pelle. Rompiamo l'isolamento, tutte e tutti all'Aquila, sabato 22 aprile, ore 15, presidio al carcere. Ricordo ancora che sabato 22 ci sarà anche una staffetta tra le varie radio di movimento coordinata da Radio Onda Rossa, che coprirà sia il presidio dell'Aquila sia la piazza controinformativa di Torino.